Siamo al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, da 5 a 16. Ora però vado da colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. Si potrebbe dividere questo brano in tre parti. La prima parte, Gesù risponde alla reazione dei discepoli. I discepoli hanno avuto una reazione di tristezza agli annunci di Gesù. Egli risponde. Gesù aveva annunciato la sua partenza e aveva annunciato il disprezzo del mondo per loro. La seconda parte è l'opera dello Spirito Santo in difesa dei discepoli. Lo Spirito Santo difenderà i discepoli dal mondo. E la terza parte, lo Spirito Santo opera per tenere uniti i discepoli a Gesù. Vediamo la prima parte. L'annuncio di Gesù della sua partenza e dell'odio del mondo provoca nei discepoli un sentimento che li paralizza, ed è la tristezza. Questo non per colpa di Gesù, evidentemente, ma per colpa, potremmo dire colpa o sì, per causa dei discepoli stessi, che nel loro cuore sono ancora egocentrici. Altrimenti gli annunci di Gesù non avrebbero provocato la tristezza. I discepoli sono ancora preoccupati per se stessi, e allora sentirsi dire che Gesù se ne va e che essi vanno odiati e saranno perseguitati provoca la tristezza, perché dicono qui ci troveremo male, qui ci troveremo senza guida e ci troveremo in una situazione di sofferenza, di pena, e allora sono tristi. Tristezza come segno e conseguenza dell'egocentrismo. Direbbe, mi pare, San Paolo, che c'è anche una tristezza che viene da Dio. È la tristezza nel vedere che il regno di Dio viene calpestato. La tristezza nel vedere che il regno di Dio viene rovinato o dalla divisione dei discepoli o da spiriti maligni che entrano nella Chiesa. Questo può provocare una tristezza, ma non è una tristezza che diventa pesante sulle spalle degli altri apostoli. Mentre la tristezza, o degli altri discepoli, mentre la tristezza che viene dall'egocentrismo, dall'egoismo, pesa enormemente sulle spalle di chi ci sta vicino, sulle spalle, sulla vita, sul cuore di quelli che ci circondano o di tutta la Chiesa. La tristezza che ha preso i discepoli è una tristezza che viene dal loro egocentrismo, perché Gesù aveva detto: se mi amaste, vi rallegrereste che vado dal Padre. Gesù aveva detto: se vi perseguitano, rallegratevi. Quindi questi motivi non dovrebbero provocare tristezza in un cuore che non è egoista, che non è egocentrico. In un cuore che si occupa del regno di Dio, queste notizie che Gesù è presso il Padre e che i discepoli sono odiati, queste notizie provocano gioia, beatitudine. Ma il cuore dei discepoli è ancora triste. Potremmo confrontare anche le nostre tristezze qualche volta su queste. Molte volte noi siamo tristi, scoraggiati, abbattuti, perché siamo egocentrici. Diamo la colpa agli altri, però siamo noi che pretendiamo, siamo in atteggiamento di pretesa dagli altri. Allora la nostra vita pesa enormemente sulla vita degli altri, sulla vita della Chiesa, sulla comunione dei santi, diventa un grosso peso, perché è frutto di egoismo, di egocentrismo. E quando uno porta in sé questa tristezza, non si trova bene con nessuno, da nessuna parte, parlerà male di tutti, anche di quelli che gli hanno dato da mangiare. È un'esperienza che si fa nella vita, che qualcuno che desidera o che sembra che voglia vivere da discepolo del Signore anche in una comunità, però in fondo lì cerca se stesso, per quanto amore tu gli dai, per quanto tu lo lasci partecipare alla vita che Dio ti dona, parlerà sempre male di te, perché cerca se stesso. È pieno di una tristezza che viene dall'egocentrismo, dall'egoismo. Per cui credo che dobbiamo stare attenti. Quando qualcuno ci parla male di una parrocchia, di una comunità, di una chiesa, di un ambiente, attenzione, può essere che in quell'ambiente, in quella comunità ci siano dei difetti, ma può essere anche spesso che quella persona che mi parla male sia uno che cerca se stesso, e allora non lo accontenterà nessuno. Questa tristezza è un sentimento che paralizza. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Gesù cerca di distogliere i discepoli da questa tristezza e far vedere il bello, il bene che c'è nelle notizie che lui ha dato. Se lui se ne va, non è perché vuole male. Questo è un bene. È bene per voi che io me ne vada. Perché? Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. La cosa importante per i discepoli è che essi ricevano Spirito Santo. Perché quando ricevono Spirito Santo, la loro vita è divinizzata. La loro vita diventa una cosa sola con Gesù. Quindi il meglio per un discepolo è che lui riceva Spirito Santo. E quando lo può ricevere? Quando me ne sarò andato. Cioè, quando voi non avete più, potete più godere della mia presenza. Cioè, quando in voi non c'è più la ricerca di consolazione per voi stessi, quando voi per voi stessi non cercate più niente neanche da me. Non so se mi spiego. Perché i discepoli possono essere contenti della presenza di Gesù, perché la sua presenza è per loro sicurezza, la sua presenza è per loro di consolazione, la sua presenza visibile, palpabile, è per loro di aiuto, di conforto, di gioia. Ma in questo può nascondersi dentro egoismo. Sono contenti di Gesù non per il regno di Dio che lui diffonde, ma perché per loro è un bene, una gioia. E questo è un po' spirito egocentrico. Ora, se c'è spirito egocentrico, non c'è Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, che è il Spirito di amore che dona se stesso, che non cerca niente per sé. Quindi, finché noi cerchiamo di godere per noi della presenza di Gesù, c'è in noi un po' di egocentrismo. E lo Spirito Santo è escluso. Bisogna proprio che noi non cerchiamo più niente per noi stessi, che lasciamo andare Gesù, che siamo contenti che Lui è contento, che siamo contenti che Lui compie la volontà del Padre, che siamo contenti che Lui diffonde il suo regno nel mondo e che adopera anche noi per questo, ma non che siamo contenti perché a noi arriva qualche vantaggio, perché allora ci sarebbe dentro egocentrismo, forse egoismo. E questo elimina lo Spirito Santo. Quindi è bene per voi che me ne vada, perché quando me ne sarò andato, verrà a voi il Consolatore, il Paraclito. Abbiamo spesso questa tendenza, che è tentazione, di godere Gesù perché siamo amati, cioè noi siamo al centro. Basta che guardiamo le nostre preghiere, anche quando facciamo preghiera di ringraziamento, che è molto bella, tante volte facciamo preghiera di ringraziamento perché? Perché Signore mi hai dato, mi hai fatto, mi hai consolato, il mio io è al centro. Invece che dire grazie perché tu sei buono, grazie perché tu sei santo, perché tu diffondi il tuo regno, perché tu... Abbiamo dentro questa tendenza, che diventa tentazione, di metterci noi al centro, anche di fronte a Dio. E allora questo atteggiamento tiene lontano da noi lo Spirito Santo. Bisogna proprio che noi non tratteniamo Gesù. Ricordate quel piccolo episodio grande, lo ripeto anche spesso, della Maddalena quando va alla tomba, è la prima che vede Gesù. E quando lei si accorge che è Gesù, gli abbraccia i piedi. Cosa vuol dire? Sta qui, perché quando uno ti abbraccia i piedi tu non ti muovi più, no? E Gesù dice, non mi trattenere, ma va. Cioè non cercare la mia presenza per te stessa, ma tu diventa un segno della mia presenza, tu va ad annunciare, se non cerca niente per te, neanche i miei doni, neanche me stesso, non cercare niente per te, tu diventa uno strumento mio, tu diventa mia voce, donati, cioè donati, offriti, fa della tua vita un dono, perché a Gesù premeva che lo Spirito Santo prendesse Maddalena, altrimenti restava sempre un po' incentrata su di sé, anche cercando Gesù. Quando me ne sarò andato, ve lo manderò. Quindi, ecco, questo ci vuole, Gesù ci vuole aiutare a metterci in un atteggiamento di offerta di noi stessi, di non cercare per noi niente. Per quello giovano molto i periodi lunghi di aridità che il Signore ci regala, sono un regalo di Dio. Perché quando siamo nell'aridità è allora il momento che viene provata la nostra offerta a Dio, che viene provato il nostro amore per Lui, che viene provato il dono della nostra vita a Lui. Perché finché ci dà qualche consolazione, può esserci sempre sotto un po' di egoismo, di egocentrismo. È quando siamo nell'aridità che non sentiamo niente, che non proviamo niente, è allora che il nostro amore al Signore viene purificato, lavato, viene provato. Quindi ringraziamo per ogni periodo breve o lungo di aridità. Ed ora Gesù passa a illustrarci quello che fa lo Spirito Santo quando sarà venuto. Che lavoro compie lo Spirito Santo nella Chiesa e nei cuori dei discepoli. Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo. Ecco la prima cosa, una cosa che fa lo Spirito Santo, difende i discepoli dallo spirito del mondo, convincerà il mondo. Ora, questo convincere in greco è una parola che è difficile da tradurre nel nostro italiano, perché noi ormai con questa parola convincere intendiamo una cosa che è intellettuale, convincere con dei ragionamenti. Invece qui non pare, non dovrebbe essere, ma è come un vincere il mondo. Nel nostro cuore il mondo resta vinto. Questo fa lo Spirito Santo. Fa in modo che il mondo non abbia a prevalere sul nostro cuore. Rimane vinto. Convincerà, cioè vincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo a queste tre realtà. Quanto al peccato, perché non credono in me. Lo Spirito Santo nei cuori dei discepoli e nella comunità cristiana non lascia prevalere il mondo, perché rende coscienti i discepoli che il mondo è fuori strada. Essere nel peccato vuol dire essere fuori strada. Uno dei termini ebraici con cui si traduce peccato indica proprio questo, essere fuori strada. Ora, uno che è fuori strada non arriva a destinazione. Ora, se noi ci accorgiamo per l'influsso, per la grazia dello Spirito Santo, ci accorgiamo che qualcuno è fuori strada, non gli andiamo dietro. Non gli andremo dietro. È importante per un uomo accorgersi di chi è sulla strada e di chi è fuori strada, perché allora quell'uomo può seguire chi è sulla strada. Lo Spirito Santo rende coscienti i discepoli di Gesù che il mondo è fuori strada. Quindi i discepoli di Gesù, per grazia dello Spirito Santo, non seguiranno il mondo. Il mondo può essere fuori strada con le sue filosofie, il mondo può essere fuori strada con le sue psicologie, e il mondo può essere fuori strada con i suoi modi di fare, di comportarsi, di vivere nel consumismo o nel comodismo, nell'edonismo, eccetera, eccetera. E la strada qual è? È Gesù la strada. Io sono la via. Perché non credono in me. Ecco perché è fuori strada il mondo. Quindi coloro che non credono in Gesù, cioè non si affidano a Gesù, non si fidano di Gesù, non si lasciano guidare da Gesù, questi non sono da seguire. Lo Spirito Santo rende chiaro nel cuore e nella mente del discepolo che non deve seguire chi non crede in Gesù. Perché chi non crede in Gesù è mondo fuori strada. Anche se le conferenze sono molto belle, anche se certi modi di vivere sembrano molto comodi, ma chi non crede in Gesù non può essere preso come maestro dai discepoli. E solo lo Spirito Santo fa questo lavoro nel cuore dei discepoli. Sono inutili i ragionamenti, o poco utili i ragionamenti, le discussioni, eccetera. Per cui anche nella Chiesa, nelle nostre comunità parrocchiali o altro, nelle nostre famiglie, è un'illusione poter convincere col ragionamento. È lo Spirito Santo che porta queste convinzioni. Per questo è la preghiera la cosa principale. Per questo è la preghiera sempre il messaggio, primo dovere, il primo compito di un cristiano. La preghiera prima del ragionamento. Per questo anche tutti i messaggi che vengono anche dalle apparizioni di Maria, quelle approvate e quelle ancora da approvare, sono pregare, pregare molto, perché con la preghiera viene Spirito Santo nei cuori della gente, non coi ragionamenti, neanche coi ragionamenti giusti. Quando alla giustizia, perché vado dal Padre non mi vedrete più. Cosa c'entra con la giustizia? Questa parola, vado dal Padre, non mi vedrete più. Ci sembra che non c'entri, perché noi abbiamo un concetto di giustizia ereditato dal mondo invece che preso dal Vangelo. Quando noi pensiamo a questa parola giustizia, ci viene in mente quello che pensa il mondo, non ci viene in mente quello che pensa il Vangelo. Ora, il concetto di giustizia che ha il mondo è molto limitato e spesso anche sfalsato. Non combacia con quello del Vangelo. Nel Vangelo il termine giustizia indica, ecco direi così semplicemente, stare al giusto posto. La giustizia di Dio che cos'è? È Dio che sta al suo posto. E qual è il posto di Dio? È il posto di Padre. La giustizia di Dio è la sua paternità. Noi abbiamo pensato che la giustizia di Dio sia che lui punisce i cattivi, che ha la spada in mano, pronto per infilzare chi non ubbidisce. Però noi questo concetto di giustizia l'abbiamo preso dalle filosofie, cioè dai ragionamenti degli uomini, non dal Vangelo. Dio è al posto giusto perché è papà. Questo non vuol dire che lascia correre tutto, ma no. Però il suo posto è di papà. Il suo posto è di essere misericordioso. Il suo posto è di essere fedele al suo amore. Ecco la giustizia di Dio. Il suo posto giusto. Non lo perde. Rimane sempre papà. E il nostro posto, la nostra giustizia, la giustizia degli uomini, qual è? È quando noi siamo al nostro posto. Cioè, quando di fronte a Dio siamo al posto di figli. Cioè, quando viviamo di fronte a Dio come dei figlioli, obbedienti, dipendenti da Dio, pronti ad ascoltarlo e a fare quello che ci fa ascoltare. Questa è la nostra giustizia, fare la volontà di Dio. Con amore, come dei figli che amano, non come dei servi, degli schiavi che ubbidiscono per paura. Questa non è giustizia. Questa è la giustizia degli scribi e dei farisei. Ma la giustizia dei discepoli di Gesù deve superare di gran lunga quella degli scribi e dei farisei. Gli scribi e i farisei ubbidiscono a Dio per guadagnarsi qualche cosa, come degli schiavi che devono guadagnarsi il ben volere del padrone, o ubbidiscono a Dio per paura dei castighi. Questa ubbidienza a Dio non è la vera giustizia dell'uomo. La giustizia è ubbidire a Dio come dei figli che lo amano e che fanno tutto quel che fanno per amore. Quindi ubbidiscono anche di più degli scribi dei farisei, anche nei particolari. La cercano l'ubbidienza, non la subiscono, la cercano l'ubbidienza a Dio. Di fronte a Dio la giustizia dell'uomo è quindi amore ubbidiente. E di fronte agli uomini, rispetto agli altri uomini, qual è il posto giusto? Qual è la nostra giustizia? Essere fratelli. Non essere sopra, né essere sotto. Quindi né spirito di superiorità, né spirito di inferiorità, spirito di fraternità. Questa è la giustizia dell'uomo. Ora lo Spirito Santo ci convince, convince il mondo, riguardo alla giustizia. Cioè, rende chiaro a noi che la giustizia sta dalla sua parte, che il vero giusto è Gesù, perché vado dal Padre e non mi vedrete più. Cioè, vado dal Padre come figlio, gli resterò sempre vicino, lui non mi manda via, il mio posto giusto è questo. Vado dal Padre. Ecco, la giustizia è di Gesù, il vero giusto è Gesù. In lui noi possiamo vedere qual è il vero rapporto dell'uomo di fronte a Dio e qual è il vero rapporto dell'uomo di fronte agli altri uomini. Gesù ci è modello di giustizia, perché lui si comporta veramente da figlio nei riguardi del Padre e lui si comporta veramente da fratello nei riguardi degli altri uomini. La sua figliolanza e la sua fraternità sono perfette. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Il giudizio. Anche qui, il mondo giudica gli uomini. cioè il mondo è in cerca di motivi per condannare gli uomini. Voi vedete infatti la prima cosa che fanno gli uomini quando succede una disgrazia, prima cosa è cercare il colpevole. Cercare il colpevole. Se viene un temporale, si cerca il colpevole. Beh, da noi ancora non si giunge a questo, si arriverà anche a questo. Magari si darà colpa al governo che non ha previsto il temporale. Ma andate in certe culture primitive, viene un temporale, si cerca il colpevole. E magari lo uccidono. Basta che uno degli stregoni o una delle stregonesse dica è quello là il colpevole, basta, è fatto. Gli uomini cercano il colpevole, cercano di giudicare gli altri uomini, di sfogare così un po' di rabbia e di odio contro qualcuno. Questo fa il mondo. Trova motivi per condannare, per accusare, per giudicare, per uccidere. Benché il mondo, benché gli uomini, non possano entrare nel cuore degli altri uomini. Eppure c'è sempre questa tendenza. No, mica solo gli altri, chissà chi, anche noi. Basta che ci arrivi un contrattempo, colpa di mia moglie, colpa di mio figlio, colpa di quello, colpa di quell'altro, si cerca la colpa e non si pensa, dono di Dio, anche il contrattempo, che guida la nostra vita secondo i suoi disegni, non secondo le nostre prospettive. Quanto al giudice, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. I discepoli di Gesù, per opera dello Spirito Santo, comprendono che Dio vuole salvare gli uomini. I discepoli comprendono, per opera dello Spirito Santo, che Dio vuole salvare gli uomini dal maligno. Per cui i discepoli di Gesù sanno che se un uomo fa il male, e lo si vede fare il male, non si può dire di no, che lo fa, pecca, sbaglia. Ma i discepoli di Gesù vedono questo sbaglio frutto dell'opera del maligno e allora pensano, quest'uomo, questo peccatore, questo delinquente, deve essere salvato da quello spirito di delinquenza o di odio o di violenza o di superbia che ha nel cuore. Quindi il discepolo di Gesù, illuminato dallo Spirito Santo, fa questa distinzione tra l'uomo e il maligno. L'uomo va salvato perché Dio lo ama e lo vuol salvare. Il maligno è già condannato. Quindi il discepolo di Gesù cercherà di aiutare l'uomo peccatore a discernere, ad allontanare dal suo cuore lo spirito malvagio, ad accettare nel cuore spirito nuovo, santo. Gesù ha mandato i suoi apostoli a liberare gli uomini dal maligno, scacciate gli spiriti immondi. Non ha mandato gli uomini a condannare gli altri, a odiare qualcuno. Gesù non ha mandato i discepoli a far opera di separazione di uomini dagli altri uomini. Ricordate la parabola della zizzania? No, questo non li ha mandati. Li ha mandati a liberarli dallo spirito del maligno. Questo non vuol dire tenere gli occhi chiusi, dire oh, tutti sono buoni, tutti sono bravi, no. Qualcuno è in preda del maligno. Questo lo dobbiamo saper discernere, saper vedere. Proprio per poter aiutare, per poter salvare. Quindi attenzione a questa distinzione, c'è il discernimento degli spiriti, discernimento, cioè saper dire questo spirito è di Dio, questo spirito non è di Dio, discernimento, e questo è dono dello Spirito Santo, questa è una grazia, quando abbiamo un po' di discernimento spirituale. E c'è il giudizio, quando diciamo l'uomo lì è cattivo, questo è un giudizio. Il discernimento direbbe quell'uomo lì è vittima di uno spirito di cattiveria. Quindi io amo quell'uomo benché ho giudicato lo spirito che c'ha addosso, però quell'uomo lo amo. Non giudico l'uomo, discerno lo spirito. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare questa distinzione. Il principe di questo mondo è stato giudicato, Dio lo ha già giudicato. Quindi anche noi non possiamo chiamare bene ciò che è male. Sarebbe mettersi contro lo Spirito Santo. Non possiamo chiamare male ciò che è bene, ciò che è di Dio. Chiamiamo male quel che Dio giudica male, chiamiamo bene ciò che Dio giudica bene. Il principe di questo mondo è stato giudicato e noi non lo possiamo giustificare per nessun motivo. Gesù, quando li presentava nei peccatori, non li giustificava. Quando gli hanno presentato l'adultera, non ha cercato scuse per alleggerire il suo peccato. No, no, niente, è una peccatrice. E anche lui lo ha capito, l'ha visto, l'ha salvata però, ma le ha detto non peccare più. Zaccheo, Gesù non ha detto, poverino, è stato per ignoranza, è stato perché ha avuto un'educazione così, non ha giustificato, no, no, era peccatore. E così tutti gli altri. Quindi noi non dobbiamo chiamare bene ciò che è male, giustificare nessuno, ma discernere quel che è lo spirito che è condannato, che è già giudicato, dalla persona che Dio vuol salvare, per la quale Dio ha dato il suo figlio. Quindi la persona va amata, lo Spirito Santo ci fa amare gli uomini mentre ci aiuta a giudicare il maligno. Terzo, lo Spirito Santo aiuta i discepoli ad un rapporto più profondo con Gesù. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera. Lo Spirito Santo ha il compito di completare l'opera di Gesù. Gesù ha da spiegare ancora molto ai discepoli, non ha capito ancora tutto. Le sue parole non le hanno comprese in profondità. Verrà lo Spirito Santo. Vi guiderà la verità tutta intera, cioè vi farà vedere le cose del Padre, le cose di Dio che sono nascoste agli uomini, ve le farà vedere, ve le farà godere, ve le farà capire, ve le farà vivere. Vi guiderà la verità tutta intera, lo Spirito Santo quindi ha questo compito grandioso e bellissimo di aprire la nostra vita alla vita di Dio, alla realtà di Dio, non solo per capire con la testa, ma per accogliere nel cuore la vita del Padre e per diventare anche noi specchio, non solo, strumento, partecipi della vita di Dio, del suo amore per tutti gli uomini. Non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito, nello Spirito Santo non dice cose nuove, non dice cose sue, dice quelle cose che sono di Gesù e che Gesù ha ascoltato dal Padre. Quindi lo Spirito Santo ci fa penetrare quello che già c'è di Gesù, quello che già è stato scritto di Lui, che Lui ha detto. Per cui non ci saranno rivelazioni nuove. Questo è il criterio che usa la Chiesa anche per esaminare i vari messaggi di apparizioni o di visioni che ci sono state, che ci sono, no? Che, per vedere se sono di Dio o no. Se sono dallo Spirito Santo questi doni, queste realtà, queste apparizioni, se sono dallo Spirito Santo, Lui non dice cose nuove, ma aiuta a capire quello che Gesù ha già detto. Se fossero cose nuove, la Chiesa farebbe presto a dire: non credeteci, non è da Dio. Se invece sono cose che aiutano a vivere quello che Gesù ha già detto e che magari abbiamo dimenticato, o che magari abbiamo lasciato ai monaci del deserto, invece che viverle noi, allora possono essere riconosciute dallo Spirito Santo. Dirà ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ecco, come ho già detto qualche altro incontro, lo Spirito Santo può dare, può comunicare quello che Dio stesso già fa e che vuol manifestare i suoi segreti ai suoi amici. Quindi anche questo può essere un dono del Signore. E lui mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Mi glorificherà. Lo Spirito Santo glorifica Gesù. Quindi quando qualcuno si lascia guidare dallo Spirito Santo, si lascia riempire la vita ancora di più da Gesù, perché gli vuol dar gloria, dà gloria a Gesù. Gesù diventa proprio il centro della vita del discepolo, che lo vuole ascoltare, lo vuole ubbidire, vuol vivere con Lui e come Lui. Vuol partecipare alla sua passione, morte e risurrezione. Egli mi glorificherà, prenderà del mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. Ecco, Gesù quasi fa un atto di umiltà. Aveva detto: lo Spirito prende del mio, aspetta, è del Padre, non è mio. Quindi vediamo la grande umiltà di Dio, l'umiltà di Gesù e l'unità della Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono una cosa sola. Quello che fa uno è preparato o approvato dagli altri, appoggiato. Sono una cosa sola, un'unica vita, un unico amore. Anche oggi rileggete queste parole di Gesù, fermatevi dove qualche parola vi viene incontro negli occhi, viene fuori dalla pagina. E lasciatevi prendere dallo Spirito Santo. Sia lodato Gesù. Amen.